www.radiogio.it e la storia continua. Banchetti, pompe e trionfi in Milano. Questo è il titolo di diverse puntate. Continuo dalla puntata precedente, che si stava costruendo un mausoleo. Ma il mausoleo non era affatto ultimato. Proseguirono per qualche tempo i lavori a cura della vedova Beatrice Davalos. Poi furono interrotti per avverse vicende a cui andò soggetto il turbolente nipote del Magno, il marchese Gianfrancesco di Nicolò. Alla cacciata dei francesi, sbandito dagli imperiali, era riuscito a riconciliarsi con Carlo V e guadagnarne la fiducia. Ma ne schiaffeggiava un ministro ed era poi condannato a morte per l'uccisione di un suo procuratore, un tal Bignami. Assolto ancora da Carlo V e recuperati i suoi beni, nel 1552 rientrava nelle sue case e si occupava dell'incompiuto sepolcro di famiglia. Ancora giacevano nella piazza di San Nazaro le grandi colonne che dovevano compiere un maestoso tetrastilo davanti al monastero, e San Carlo le fece ritogliere. Di più austero prelato, richiamando il marchese alla rigida osservanza dei deliberati del Concilio Tridentino, impose al Trivulzio di allontanare dai marmorei avelli le salme dei suoi avi che non potevano rimanere sopra gli altari e ancora di spogliare la tomba di Gian Giacomo dalle armi, dalle insegne e simili profanità che l'adornavano a guisa di trofeo, poiché la casa di Dio non deve avere aspetto di castri militari. Vane, riuscendo le resistenze da parte di Gianfrancesco di fronte al prelato irremovibile, che era stato altrettanto severo nei riguardi della tomba di suo zio, il Medeghino in Duomo. Le ossa del maresciallo furono trasportate nel sotterraneo, dove andarono confuse poi nel 1630 insieme ai cadaveri degli appestati ivi accumulati dopo il contagio. E quando il sotterraneo fu di nuovo aperto e sgomberato, con quei miseri resti andarono perdute e gettate in una fossa comune le spoglie del vincitore di Marignano, senza pace anche nella tomba. Così incompiuto il mausoleo alla maestà di un rudere imperiale romano. Nessun monumento contemporaneo gli assomiglia. La Trivulza staglia nettamente e audacemente su tutta l'arte dei contemporanei lombardi, che ancora sotto l'influenza della scuola dell'Amadeo si compiacevano troppo spesso di esuberanze decorative, di vivaci frastagli, di giochi di colore. Era l'edificio degno di ricevere un monumento di Leonardo. E il monumento strappa grida di ammirazione ad Adolfo Venturi, non facile a commuoversi di fronte alle grandi opere di architettura. E mi si conceda la soddisfazione di ricordare che lo stesso Venturi, facendo seguito a Malaguzzi, Valeri e Albertrami, riconobbe allo scrivente il merito di aver documentato l'appartenenza del monumento a Bartolomeo Suardo, il Bramantino. Nelle aspre vicende che afflissero la città nei primi decenni del Cinquecento, taglieggiata dalle milizie d'occupazione, vessata quando gli svizzeri del cardinal di Sion quanto dai francesi del Lautrec, ridotta a perdere ogni larva di indipendenza alla morte dell'ultimo Sforza, particolarmente danneggiato fu il sobborgo di Porta Romana, troppo spesso soggetto alle scorrerie delle soldataglie contrapposte. 14 settembre 1515. Da Porta Romana, a far del sole, cominciarono i mercenari svizzeri a uscire avviati a Melegnano. Et durò il loro passaggio fino alle 22. A Marignano, 2 ore prima del tramonto, cominciò la mischia e durò furiosamente sino alle 4 di notte. E sotto gli archi della cinta comunale si videro passare, malconci, disfatti, quanti avanzavano di quelli che il giorno prima non pareva che a guerra, ma più presto a certi sogni di vittoria andassero. E così scrisse il Del Prato. Erano, come le descrisse il Burigozzo, dal mezzo in su coperti di polvere e dal mezzo in giù fradici di melma, finché il Trivulzio accortamente aveva fatto allagare i prati nel quali sostavano in armi. E gli uomini di Milano, vedendo tanta disgrazia, tutti si misero sulle porte ovver botteghe, chi con pane e chi con vino, a letificar licori di questi poveri uomini. Et il più sano durava fatica a star su in piedi. www.redigio.it. E la storia continua.